Dunque, beh, sì, sull'Europa le cose che diceva Giovanni sono largamente condivisibili. Tu dicevi anche appunto che forma politica, no? Perché appunto il discorso della progettualità, il discorso della creazione di narrazioni, secondo me è fondamentale. Poi dopo c'è il problema anche della forma politica. La forma politica che abbiamo ereditato da questa storia complicata è una forma piuttosto bizantina e piuttosto complessa, no? Cioè questa cosa che si dice sempre per prendere in giro l'Unione, che i trattati occupano non so quanti armadi di volumi uno in fila all'altra, che poi alla fine è ovvio che in questo caso la complessità va a scapito della democrazia, perché chi può gestire tutta questa enorme complessità sono solo i tecnici della materia, no? Quindi è chiaro che c'è questa situazione complicata alle spalle. L'ipotesi di tagliare il nodo in qualche modo, no? E di uscire da questa situazione complicata attraverso una qualche formula costituente mi sembra altamente improbabile, data la situazione attuale, no? Dato l'equilibrio, data il livello della classe dirigente europea media. Per cui forse il punto su cui dovremmo insistere, credo che potrebbero essere due, cioè da una parte questo tentativo pervicace di alzare tutti i tassi di democraticità che ci sono in queste istituzioni, no? Perché qualche passo avanti lo si è fatto, nel senso che il Parlamento europeo vota la Commissione, nel senso che insomma, però è ancora poco, no? È ancora poco soprattutto perché non ha impatto diretto sulla esperienza reale dei cittadini europei, che ancora non si riconoscono in termini identitari, no? Nelle istituzioni europee, per cui c'è questa contrapposizione tra le istituzioni nazionali e questa strana eurocrazia di Bruxelles, no? A cui si fa riferimento come se fosse qualcosa di lontano. In realtà i canali democratici in parte ci sono, ma sono stati poco valorizzati, per cui su quello bisogna lavorare sicuramente molto di più, perché non si può costruire un discorso che poi non abbia anche un riconoscimento, che non abbia spazi in cui i cittadini possano in qualche modo avere la percezione di poter avere un'influenza. E la seconda cosa certamente è appunto modalità di decisione che su alcuni profili siano più snelle, più attente alle maggioranze qualificate e non all'unanimità. Questo è l'altro grande vincolo che ha sempre tenuto bloccato le istituzioni europee. Nel campo della politica estera di sicurezza questa cosa è palese, no? Nel senso che abbiamo nominato una signora che fa la rappresentante della politica estera europea, ma poi la politica estera europea viene decisa ancora in termini di unanimità e quindi sostanzialmente non si riesce a fare passi avanti nella misura in cui i singoli stati hanno delle cose hanno delle impostazioni che non riescono a trovare una mediazione. E qui tra l'altro recupero una cosa che mi è sfuggita in precedenza sul Mali. Io in realtà non ho criticato l'intervento francese nel Mali, ho detto una cosa diversa, cioè ho detto che non possiamo pensare di costruire l'Europa nella misura in cui i singoli paesi europei prendano decisioni autonome rispetto anche ai rapporti con il contesto. L'intervento in sé poteva essere giustificatissimo, però non è stato un intervento europeo, e qui veniamo al discorso che faceva anche Giovanni sul rapporto tra l'Europa e quello che sta fuori, no? Cioè in che misura si può giocare sulla sponda sud del Mediterraneo, in che misura si può giocare nella crisi mediorientale, in che misura si può giocare con la Turchia o con la Russia. Ho l'impressione che qui siamo in difficoltà esattamente perché manca, no, una politica estera comune, una capacità di convergere intorno ad alcuni elementi di capacità progettuale che si diano poi anche strumenti operativi, perché poi il discorso è dare delle sponde, no? Cioè abbiamo fatto quello che abbiamo fatto rispetto alla situazione della Libia, l'Europa lì in qualche modo faticosamente si è giocata, e poi dobbiamo lasciare andare la situazione di questi nuovi stati senza nessun tipo di sponda, senza nessun tipo di interlocuzione, senza nessun tipo di sostegno a processi di democratizzazione che abbiamo visto che sono precari. Cioè o si gioca fino in fondo lì, oppure credo che sia difficile. La situazione della Russia, a mio parere, è una situazione piuttosto diversa, cioè la Russia è stata Europa, è stata Asia, però è una realtà che è difficilmente pensabile come integrabile totalmente in Europa. Certo che il combinato disposto, diciamo, della logica oligarchica di Putin da una parte e della prospettiva soprattutto più americana che europea del contenimento della Russia che è stata costruita in questi anni, no? Pensate alla rivoluzione in Ucraina, pensate alla rapida adesione alla NATO di tutti i paesi dell'ex sfera di influenza sovietica in Europa, cioè è stato costruito un discorso di contenimento, di isolamento, che appunto collegato con l'autocrazia di Putin ha portato la Russia fuori dall'orizzonte della cooperazione sia intereuropea che... E questo non so se sia facilmente recuperabile. La Russia è vero che è un grandissimo orizzonte sia sotto il profilo culturale che sotto il profilo delle risorse e delle materie prime, è anche un paese che diciamo tra tutti quelli che si citano, i famosi BRIC, i centri nuovi di sviluppo del mondo, è anche quello che non dobbiamo dimenticare si basa su un orizzonte più problematico, perché finora ha fatto una politica che è esclusivamente quella di vivere sulla rendita petrolifera e del gas. La rendita petrolifera e del gas sappiamo che è una delle cose che le più precarie dal punto di vista dell'investimento sul futuro, certamente avrebbe bisogno di qualcosa di diverso per essere uno dei poli di riferimento di questo nuovo mondo. Sulla faccenda dei conti col fascismo e dell'uso pubblico della storia si sfonda una porta aperta, insomma questo è un paese che fa fatica a ragionare seriamente dell'eredità di quelle vicende, è un paese dove c'è questa situazione incredibile per cui appunto si possono utilizzare in termini politici alcune cose dicendo appunto che la sinistra non ha valorizzato la memoria delle foibe, quando gli unici che hanno fatto storie serie delle vicende delle foibe sono gli istituti per la storia del movimento di liberazione in Italia, quindi voglio dire qualcosa non quadra in questo discorso, no? Però è chiaro che è uno dei classici problemi di una comunicazione pubblica squilibrata e che è stata appunto giocata molto anche dalla quel circuito perverso che si è creato intorno alla semplificazione berlusconiana intorno a questi punti. Sui lefebriani faccio notare solo che in realtà la vicenda di Benedetto è stata più complicata, non è che ha tolto la scomunica, cioè il discorso è stato: apriamo un percorso di possibile riconciliazione che parte dal togliere la scomunica, ma che poi non è affatto chiuso e affatto garantito, cioè è un percorso aperto in cui il gioco non è la Chiesa Cattolica cede ai lefebriani, il gioco è noi facciamo un atto di misericordia iniziale per verificare se voi riuscite a riconciliarvi accettando il concilio, accettando quant'altro. Questa è l'impostazione, per essere precisi. La cosa è aperta e a quanto sembra fallirà, a quanto sembra fallirà, cioè i lefebriani non accetteranno di chiudere il percorso, però sarà una patata che passerà al prossimo Papa. Ma per dire che anche, per carità, io sono ammesso in latino, quelle robe lì potete pensare come la penso, ma non è vero che le scelte di Benedetto XVI in materia siano state un far tornare indietro la Chiesa rispetto a... Sono state, diciamo, la concessione più allargata rispetto che in passato di spazi ritenuti possibili in campo liturgico per poter permettere questo percorso di riconciliazione. Questa è un po' la logica. Poiché sia stata una scommessa difficile e che probabilmente fallirà, è anche l'altro fronte. Però bisogna, credo, dare al Papa quello che è del Papa. Standard & Poor's, faccio solo una battuta, cioè... come dire, il bello e il paradossale degli Stati Uniti sta anche in queste vicende, no? Cioè che adesso Obama faccia causa a Standard & Poor's perché Standard & Poor's appunto aveva certificato in modo sbagliato le cose che poi si sono rivelate insostenibili sui titoli tossici eccetera eccetera, è una cosa che può portarci grande orgoglio dal punto di vista di questa democrazia che si rinnova, che è capace di lottare contro il potere, lo strapotere della finanza. Però bisognerebbe, salvo, bisognerebbe anche dire che quelle cose sono successe perché le regole erano state cambiate in modo che hanno permesso che quelle cose succedessero. E sono state cambiate non solo dai cattivi repubblicani, sono state cambiate anche da Clinton, perché gli ultimi che hanno abolito la Glass-Steagall Act, cioè quei vincoli che c'erano alle attività finanziarie che hanno permesso poi lo sbracamento successivo, sono stati i democratici nell'epoca di Clinton. Allora qualcosa non quadra, insomma, cioè dovremmo trovare una via di mezzo, cioè dire prima di dover fare le cause a Standard & Poor's costruiamo un sistema di regole che impediscano le deviazioni peggiori, no? E questo purtroppo negli Stati Uniti ancora è stato molto faticoso da fare, non per colpa di Obama ovviamente, ma per colpa del fatto che deve fare un braccio di ferro incredibile sia nelle istituzioni sia fuori. Ma la nuova legge di regolazione del sistema finanziario è una legge ancora piuttosto modesta sotto questo profilo, no? E quindi la causa Standard & Poor's forse potrebbe essere rafforzata da altre dinamiche. Ecco, gli interventi umanitari, questo discorso dell'ultima domanda. E qui è chiaro che noi soffriamo della fragilità dell'ONU, no? Ed è chiaro che il discorso della comunità internazionale che si arroga il diritto di entrare nella sovranità degli stati in occasione di cause drammatiche dal punto di vista umanitario è un terreno scivoloso, è un terreno delicato, un terreno difficile, no? Come è scivoloso tutto il discorso anche del Tribunale Penale Internazionale, della punibilità di reati in nome di una giurisdizione che supera quella delle giurisdizioni locali. Non è un terreno semplice, è un terreno che appunto per essere gestito nel modo più positivo e per non essere ancora una volta una sorta di imperialismo camuffato, cose di questo tipo, dovrebbe avere una legittimazione forte in un'istituzione che sia in grado di fare camera di compensazione di queste cose e diciamo termine di costruzione di decisioni politiche il più trasparente possibile, il più aperta all'opinione pubblica internazionale e il più democratico possibile. Ce l'avremmo in teoria questa cosa che è l'ONU, no? Però l'ONU appunto non è una realtà che funzioni al di là del fatto della volontà politica dei singoli membri, perché l'ONU nasce in questo modo, no? Nasce come organizzazione di stati. E quindi tutto il discorso bisognerebbe completare l'ONU con rappresentanze non statuali, le organizzazioni non governative, i popoli, quant'altro, bellissimo, si potrebbe andare avanti in quella direzione, però diciamo così, la fragilità dell'ONU oggi è esattamente lo specchio della fragilità di un sistema internazionale in cui appunto la politica non ha né un'egemonia né un sistema cooperativo stabile. E questo credo che sia il problema, no? Che è un problema da gestire e che è un problema però che in qualche modo da cui poi no, da cui non possiamo scampare se vogliamo appunto impostare tutto quel discorso su basi aperte al futuro, credo.
Grazie
a voi.
Allora ci salutiamo così. Vabbè, buon voto. Ci rivediamo tra poco meno di un mese, sabato 16 marzo, Rosino Gibellini, breve storia della teologia del secolo XX. Poi avremo Rusconi, cosa resta dell'Occidente, Prosperi, Gallino, lotta di classe, avanti, gran partito e così. Va bene.